parliamo adesso di acqua, in particolare di acqua del rubinetto. Ecco, a volte sentiamo dire che si tratta di acqua poco controllata, che fa venire i calcoli renali, acqua che va depurata. Allora cercheremo di scoprire quanto c'è di vero in tutto questo e ne parliamo con Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Lega Ambiente. Benvenuto.
Ciao Alessia, benvenuto, grazie mille per l'invito.
Grazie a te per essere qui con noi. Allora, intanto insomma partiamo da una campagna importante perché di Legambiente alcune notizie che riguardano l'ambiente e anche la salute sono a volte delle fake news e quindi Legambiente è impegnata proprio per contrastare queste false credenze, Andrea.
Sì, diciamo che abbiamo sentito la necessità come associazione di creare una campagna di informazione scientifica contro le fake news sul tema ambientale, perché se ne sono sentite dire moltissime in questi anni, insomma, dalla terra piatta piuttosto che al 5G che è responsabile della pandemia del Covid o associazioni strampalate di questo tipo, e quindi abbiamo deciso come associazione ormai già da un paio d'anni di fare degli appuntamenti specifici per contrastare la disinformazione che crea poi conflitti sui territori quando poi invece bisogna realizzare cose necessarie per lo sviluppo del paese. Quindi questo è l'obiettivo della campagna e l'acqua ovviamente fa parte di questo tipo di ragionamento.
Sì, e infatti l'ultimo articolo che avete pubblicato sul sito di questa campagna Fake News riguarda appunto l'acqua di rubinetto, che non ha proprio una buona fama in Italia. Spesso insomma sentiamo dire che si tratta di un'acqua poco controllata, è così?
Dunque, noi in Italia abbiamo un'anomalia tutta italiana, siamo il paese ricchissimo di acqua anche di buona qualità proprio per la conformazione geologica del nostro territorio e siamo, e quindi abbiamo disponibilità, abbiamo qualità e siamo tra i paesi che ne consuma di più in generale come prelievi e come usi, e quindi ne sprechiamo anche molta, e dall'altra parte siamo il paese che ha la più alta media di uso di acqua in bottiglia. Il paradosso qual è? Nelle nostre case, sostanzialmente togliendo gli usi quindi dell'agricoltura piuttosto che dell'industria, che hanno un ragionamento differente ovviamente, però nella vita di tutti i giorni nelle nostre case ci arriva l'acqua di rubinetto, che è un'acqua potabile, che quindi deve, come posso dire, no? Rispondere a dei criteri di analisi e di controlli molto stringenti per poter essere definita potabile, e la usiamo per usi impropri: innaffiare, tirare lo sciacquone del bagno, lavare i panni piuttosto, no, che lavare per terra, cose di questo tipo, e invece il motivo per cui ce l'ha le nostre case, cioè per poterla bere, non ci fidiamo, andiamo a comprare l'acqua in bottiglia pensando che sia migliore, più controllata, cosa che invece non è così, perché basti pensare che i controlli dalla fase di, diciamo, di captazione, di prelievo dell'acqua dalla sorgente fino a quando viene immessa nella rete, quando arriva nelle nostre case, subisce centinaia di migliaia di controlli in ogni istante. Paradossalmente un'acqua in bottiglia, nel momento in cui viene imbottigliata, parte nel suo lungo viaggio verso chissà quali magazzini, stoccata non si sa bene come, per poi arrivare ai supermercati, per poi essere, certo, arrivare alle nostre case, ma il controllo era sempre solo quello dell'origine, di quando viene prima di essere imbottigliata. Quindi questo è un altro falso mito dell'acqua in bottiglia più sicura, più buona e più protetta rispetto a quella corrente, che deve essere sfatato.
Ecco, allora quanto sono frequenti i controlli che vengono effettuati sull'acqua del rubinetto?
Dunque, noi non l'acqua che ci arriva sul rubinetto non vediamo il lavoro che c'è dietro. Allora, premesso che ci sono in Italia dei momenti o delle zone che hanno dei disservizi, e questo è indubitabile, e quindi quelli vanno risolti come tutti i disservizi: rottura degli acquedotti, perdite di rete, abbiamo una rete acquedottistica molto vecchia, insomma una media di 40, 50, 60 anni, cioè la rete acquedottistica, ma specialmente quella dell'ultimo miglio, cioè quella che dalla strada porta l'acqua nel nostro palazzo e nella nostra casa, è una rete vecchia e obsoleta. I palazzi dell'Italia, insomma, gli italiani, no, hanno 60, 50, 40 anni ormai di vita, e le tubature sono quelle originali dell'epoca, quindi sono tubi vecchi che perdono, che diciamo possono generare ruggine e via dicendo, e quindi quella percezione, quell'effettivo disagio che in alcune zone è più evidente, dipende molto dall'ultimo miglio e non tanto dalla fase naturale o lungo tutta la filiera, no, di gestione dell'acqua. E i controlli che l'ente gestore, cioè quello che capta la nostra acqua, la potabilizza se necessario, con, per entrare nei parametri più stringenti di un'acqua definita potabile, la immette in rete, fa controlli lungo tutta la rete, lungo tutta la filiera, praticamente quotidianamente, perché l'acqua è diretta e quindi l'acqua va controllata sempre, tant'è che nel momento in cui c'è un'anomalia, come posso dire, parte subito la segnalazione a chi di dovere, quindi al sindaco banalmente, che avvisa la popolazione di interrompere l'utilizzo dell'acqua per un disservizio che c'è stato. Quindi è talmente reattiva la risposta rispetto a un'anomalia durante un controllo, che vuol dire che quei controlli ci sono e sono frequenti, perché sennò l'anomalia non passerebbe sostanzialmente, certo, non verrebbe rilevata, e quindi questo già dovrebbe farci avere, come posso dire, fiducia nell'acqua del sindaco, come la viene spesso definita, cioè nell'acqua pubblica che ci arriva nelle nostre abitazioni.
Ecco, allora intanto grazie per queste informazioni. Tra poco continueremo ancora a parlare di questo tema insieme ad Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente, quindi restate con noi. Continuiamo a fare chiarezza sulla sicurezza dell'acqua del rubinetto insieme ad Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente. Abbiamo parlato prima dei controlli che ci sono su quest'acqua, abbiamo visto insomma che sono frequenti, e c'è anche, Andrea, una nuova direttiva europea sulle acque destinate al consumo umano, che è entrata in vigore il 12 gennaio 2021 e poi che gli stati membri dovranno recepire entro il 2023. Cosa prevede, di cosa si tratta?
Ma è la prima legislazione europea che è nata da un'iniziativa di cittadini che hanno richiesto una legislazione sul tema dell'acqua, sul diritto dell'acqua di avere accesso ad acqua pulita, potabile per tutti. Quindi già questa è una legge nata dal basso, ma diciamo da un punto di vista un po' più tecnico, se vogliamo, introduce questa nuova direttiva nuovi, ancora più stringenti concetti, se vogliamo metterla così. Cioè, l'obiettivo è quello di proteggere la salute umana dagli effetti negativi, ovviamente, che derivano da una contaminazione delle acque che poi vengono destinate al consumo umano. Quindi l'acqua del consumo umano sono anche quelle che si usano per irrigare i campi da cui si coltivano gli ortaggi, piuttosto che le acque che vengono date anche agli animali, perché poi una contaminazione di quelle acque può entrare nella catena alimentare, sì, perché l'animale la beve, la pianta ci si nutre e cresce, ma poi alla fine sul piatto nostro va a finire. Quindi c'è una visione più ampia di tutela della salute della persona, che nasce all'origine dal fatto di non inquinare e quindi controllare ancora di più le acque lungo tutta la loro filiera, da quella che viene captata a quella che esce nei nostri rubinetti, a quella che poi viene depurata, perché ovviamente anche noi abbiamo acque di scarico che devono essere depurate. Quindi c'è una visione quasi olistica che mette insieme ambiente, salute e ovviamente legati dal tema acqua, che per tutelare ancora di più la salute delle persone e di conseguenza anche l'ambiente.
Ecco, allora l'acqua di rubinetto, Andrea, va depurata?
No, è un'acqua potabile e quindi già di per sé è un'acqua che, come diciamo all'inizio, ha dei parametri e dei limiti molto stringenti che deve soddisfare, quindi non c'è bisogno di depurarla. Quella che arriva nelle nostre case è già, ripeto, al di là di alcune anomalie specifiche, è un'acqua già di ottima qualità, quindi non va depurata. Non credete a quelle pubblicità ingannevoli che vi dicono che bisogna installare chissà che cosa nei rubinetti delle nostre case per depurare l'acqua, non ce n'è bisogno. Si può migliorare la percezione organolettica, viene definita, cioè il sapore dell'acqua, perché spesso sa di cloro, perché il cloro è usato per disinfettare appunto l'acqua, ma è una questione che con un filtro da 1 euro, 2 euro che si applica sul rubinetto abbatte un po' quel sapore di cloro e quindi l'acqua diventa più piacevole al gusto, ma non è una depurazione, è un miglioramento della capacità della percezione della nostra bocca al sapore dell'acqua, ma sostanzialmente il problema è legato appunto al cloro spesso, che viene usato apposta per depurare, nella fase di potabilizzazione dell'acqua, per renderla potabile. Quindi insomma sono un po' miscugli che spesso insomma si trasformano in pubblicità ingannevoli da parte di compagnie che provano a vendere prodotti per depurare l'acqua che non ce ne sarebbe bisogno.
E a volte si ha un po' paura a bere l'acqua di rubinetto perché si pensa che faccia venire i calcoli, è così?
Ma anche qui, no, ci sono ovviamente l'acqua ha una casistica di durezza, quindi la durezza dell'acqua come derivante da, quindi dal calcare, dalla presenza di calcio, di manganese, di ferro. L'acqua è a tutti gli effetti una sostanza nutritiva per il nostro corpo, e quindi ci sono acque più o meno dure che fanno parte, però che ci permettono di dare al nostro corpo, il bere quest'acqua, i giusti quantitativi di calcio e manganese, calcio e magnesio, insomma dipende un ferro e via dicendo, che fanno parte della nostra normale alimentazione. Eppure, come posso dire, no? I processi spinti di depurazione con queste apparecchiature a cui accennavo prima, piuttosto che la fissazione, no, che l'acqua deve essere oligominerale, in realtà è controproducente, perché un'acqua non col giusto equilibrio minerale suo naturale crea un deficit nell'organismo, e poi noi siamo costretti o ad andare a prendere in farmacia le bustine di calcio e magnesio per integrare i sali, ma ce l'avremmo già nell'acqua normale, no? Con la sua composizione naturale. Quindi è proprio un cortocircuito comunicativo, e che è bene, insomma, dire ai cittadini perché siano più attenti davanti a questo tipo di informazioni.
Bene, allora io ringrazio Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente, per essere stato con noi, per averci aiutato a fare chiarezza su questo tema. Buon lavoro.
Grazie a voi, buon proseguimento.